Buongiorno a tutti, preghiamo. Signore, benedici la tua parola. Signore, parlaci questa mattina. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Apriamo la parola di Dio nel libro di Malachia, capitolo 2. Continuiamo il nostro studio nel libro di Malachia. Questa mattina parleremo di matrimonio e di divorzio. Cosa che può sembrare strana, però capirete quando leggiamo il passo. Malachia 2, versetti 10 a 16. Ora, i versetti 15 e 16 nell'originale sono abbastanza complicati da tradurre e non penso che la Nuova Riveduta abbia fornito la traduzione giusta, quindi le leggerò come sono scritti letteralmente nell'originale. Se leggete in inglese la traduzione è giusta. Poi cercherò di spiegare. Malachia 2, versetto 10. Non abbiamo forse tutti un solo padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? Perché dunque siamo perfidi l'uno verso l'altro, così che profaniamo il patto dei nostri padri? Giuda si è dimostrato infedele e l'abominazione è stata commessa in Israele e a Gerusalemme, perché Giuda ha profanato ciò che è santo al Signore, ciò che egli ama, e ha sposato figlie di dei stranieri. A colui che fa questo il Signore sterminerà dalle tende di Giacobbe, chi veglia e chi risponde e chi offre l'oblazione al Signore degli eserciti. C'è un'altra cosa che voi fate. Coprite l'altare del Signore di lacrime, di pianto e di gemiti, in modo che egli non badi più alle offerte e non le accetti con gradimento dalle vostre mani. Eppure dite, perché? Perché il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Ma egli non fece forse uno con lo spirito in lui? E cosa cercava quest'uno? Una posterità da Dio. Badate dunque al vostro spirito e nessuno agisca slealmente. Chi odia e divorzia, dice il Signore Dio di Israele, copre di violenza la sua veste, dice il Signore degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non siate sleali. Oggi continuiamo questo studio nel libro di Malachia. Nel profeta Malachia Dio fa una serie di rimproveri al suo popolo. Rimprovera il popolo di Israele per varie cose. E nel passo che abbiamo letto questa mattina il rimprovero principale è quello dell'infedeltà. Il fatto di non essere fedele, di non essere leale. Avete visto che c'è questa parola che ritorna in questo passo. Siete stati infedeli. Siete stati sleali, o non essere infedele, non essere sleale o perfido. E questo è da intendere nel senso più semplice della parola, nel senso più concreto, il fatto di non essere fedele alla parola data, di non essere fedele ai nostri impegni, non di dar la propria parola e di non essere fedele, questo che vuol dire. Malachia fa una domanda nel versetto 10, non abbiamo forse tutti un solo padre? Probabilmente fa riferimento ad Abramo, padre di Israele. Non ci ha creati uno stesso Dio? Perché dunque siamo perfidi o sleali l'uno verso l'altro? Questa domanda che fa Malachia al popolo di Dio vale per tutta l'umanità. Perché? Perché siamo così sleali e infedeli gli uni con gli altri? Perché gli uomini mentono? Perché non si rendono conto che sono stati creati tutti dallo stesso Dio. La fedeltà alla parola, la fedeltà ai propri impegni, è uno degli elementi di base della nostra società. No, la nostra società non può sopravvivere senza fedeltà, senza lealtà. Infatti vediamo bene intorno a noi, la gente non è fedele, la gente mente, la gente non è leale ed è per quello che la società non funziona. Ad esempio, è per quello che c'è tanta burocrazia. Non so se vi siete mai chiesti, ma perché c'è tanta burocrazia? nel nostro paese in particolare. Io ci ho pensato, e la radice di fondo è la mancanza di fiducia. Siccome si dà per scontato che tutti mentono, bisogna sempre provare quello che dici. No, se dai il tuo cognome, la gente non ti crede o l'amministrazione non ti crede, quindi devi dare la fotocopia della tua carta d'identità per provarlo. E siccome si sa che molti fanno copie false, devi dare una copia certificata. No, è senza fine, ma la radice di fondo è perché non ci fidiamo gli uni degli altri. Anche nella vita cristiana la fedeltà alla parola e agli impegni è una cosa fondamentale che Dio aspetta da noi. E lo aspetta la fedeltà in particolare nell'ambito del matrimonio. In questo passo si parla in particolare di matrimonio. Il matrimonio è l'impegno più profondo, più solenne fra due esseri umani che ci può essere. E Dio ci chiede la fedeltà in relazione al matrimonio in due sensi in questo passo, ed è quello che vorrei vedere con voi questa mattina. Innanzitutto Dio chiede fedeltà verso Dio, verso Lui stessi. Noi dobbiamo essere fedeli a Dio, e questo vuol dire in particolare non sposare un non credente. Quindi essere fedeli a Dio vuol dire non sposare un non credente. E poi dobbiamo essere fedeli gli uni agli altri, e questo vuol dire essere fedeli alla nostra sposa, al nostro sposo, e a non divorziare. Questo è quello che dice il testo questa mattina. Primo punto che vorrei vedere con noi: la fedeltà a Dio significa non sposare non credenti. Guardate il versetto 11. Nel versetto 11 Dio dice che Giuda ha commesso un'abominazione. Ora, quando Dio usa questa parola molto forte, abominazione, ci deve far riflettere. Che cosa hanno fatto gli israeliti? Che cos'è stata questa abominazione? Hanno sposato donne degli dei stranieri. Avete visto? Versetto 11 dice, interessante, hanno sposato figlie di dei stranieri, hanno sposate donne straniere. Però è molto importante come lo dice: hanno sposato donne di dei stranieri. Quindi vuol dire che il problema non è un problema di razza o di cultura. No, Dio non aveva un problema in particolare con gli stranieri. Per esempio Ruth era una straniera, ha sposato un israelita, però è stata fedele, ha creduto nel Dio di Israele. Quindi il problema fondamentale non è che queste donne erano straniere, ma che avevano dei dei stranieri, avevano un'altra religione, altri dei. E Dio sa benissimo, che se qualcuno del suo popolo sposa una persona che ha altri dei, quasi inevitabilmente questa persona avrà una brutta influenza su di lui e su di lei, e pian piano lo allontanerà da Dio. Abbiamo esempi chiari nell'Antico Testamento. C'è un signore nell'Antico Testamento al cui potete pensare. Qual è il signore dell'Antico Testamento che è stato sviato dalle sue donne? Salomone. No, ovviamente, dice la parola. Le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio. No, questo non è successo in un giorno o due giorni, però giorno dopo giorno, con l'influenza di una moglie, o di parecchi mogli nel suo caso, con altri dei, lui si è lasciato influenzare e si è allontanato da Dio. Questa è la realtà, è una realtà universale, una realtà che vale ancora oggi. No, come dobbiamo applicare questo versetto a noi oggi? Per noi oggi la questione non si pone più nei termini così, in termini identici, perché la Chiesa non è più una nazione, però l'idea di fondo è la stessa. Se tu sei in Cristo, sei in un'alleanza con Dio. Dio ha fatto un'alleanza con gli uomini in Cristo. Cristo ha detto: questo è il sangue della nuova alleanza. Se tu sei in Cristo, hai sposato Cristo, hai sposato Dio, hai fatto un'alleanza con Lui, e non puoi tradire il Signore sposando o facendo un'alleanza con qualcuno che non lo teme, che non lo conosce, che non crede in Lui. Quindi la regola, il principio fondamentale è lo stesso per noi. Un cristiano non può, non deve sposare un non cristiano. Perché? Perché un'infedeltà a Dio. Essere cristiano vuol dire essere sposato con Dio. E vuol dire che non possiamo sposare qualcuno che ha altre lealtà, un'altra fede, altri valori. Paolo ne parla in Seconda Corinzi, capitolo 6, dice non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Noi siamo il Tempio di Dio, come disse Dio, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. In questo versetto Paolo non parla di matrimonio in modo specifico, ma parla di questa regola fondamentale, che noi siamo uno con il Signore. Non possiamo metterci sotto un giogo, un'alleanza, con qualcuno che non lo conosce. Paolo non sta dicendo che una persona sposata che si converte a Cristo deve divorziare, anzi dice il contrario chiaramente in Prima Corinzi 7. No, se qualcuno è sposato e poi diventa cristiano, cristiana, e che il coniuge non credente accetta di rimanere con questa persona, deve rimanere con il coniuge non credente. Il Nuovo Testamento non dice che il coniuge non credente non si convertirà mai? È possibile. Aspettiamo e lo speriamo che il coniuge, il marito, la moglie non credente si possa convertire. Però quello che la Bibbia dice molto chiaramente è che se tu sei cristiano e non sei sposato, non puoi, non devi sposare un non credente. Perché questo è un peccato, è un tradimento di Dio. Ed è anche una cosa logica, perché se noi siamo cristiani, la nostra fede in Cristo è la cosa più profonda che abbiamo nel cuore. La nostra fede in Dio è quello che cambia tutto in noi, cambia tutto il modo di vedere il mondo, le nostre priorità, il nostro modo di pensare, di agire. Com'è possibile, dunque, sposare qualcuno che non condivide questa visione del mondo, queste priorità? Com'è possibile legarsi con il legame più intimo che ci sia con una persona che non condivide queste cose? Non può funzionare. In questo discorso ci vuole molto discernimento, soprattutto quando, come succede, può succedere spesso nella vita, siamo attratto da una persona che non è credente. È un dato di fatto che a volte possiamo incontrare un non credente che è più interessante o più intelligente dei credenti che conosciamo. No, purtroppo può succedere. E in questo caso ci vuole discernimento. No, uno degli errori che facciamo spesso, soprattutto quando siamo attratto da qualcun altro in questo caso, è di illuderci che questa persona si convertirà. No, questo si sente spesso. Sì, d'accordo, no, non è credente, però non è ostile, no, è aperto o aperta, accetta di venire in chiesa, accetta di venire ad ascoltare, quindi non è ostile, va bene. No, non va bene, perché tu non sai come cambieranno le cose, non sai se questa persona verrà veramente a Dio oppure no. Non lo sai. Le persone cambiano, può essere aperto adesso, o può anche pensare di essere aperto perché tu gli piaci molto e sei cristiano o cristiana, quindi sta facendo uno sforzo, però in realtà non è interessato. No, solo Dio conosce i cuori. Quindi non facciamo questo errore di illuderci che una persona non credente possa diventare credente. Ce lo auguriamo, ma non dobbiamo agire su questa base, perché non lo sappiamo. Non dobbiamo commettere questo peccato. Quindi se tu sei un credente giovane, forse meno giovane, se non sei sposato, se speri di sposarti, devi promettere a Dio e a te stesso di non sposare mai un non credente o una non credente. Non puoi tradire Dio in questo senso e non puoi rovinare la tua vita, perché quello che succederà quasi inevitabilmente è che il non credente rovinerà la tua vita. Perché? Perché il problema di questa relazione è che il non credente ha un alleato, e questo alleato è la natura peccatrice che rimane nel cuore del credente. Anche noi, se siamo credenti, c'è comunque in noi una natura peccatrice che rimane, che è influenzabile. E il non credente ti può influenzare, anzi sicuramente lo farà. Comincerà a dire: ma devi proprio andare allo studio biblico ogni mercoledì sera? No, non possiamo anche fare altre cose il mercoledì sera? Cose piccole di questo tipo, che pian piano ti influenzano, che cambiano il tuo modo di vivere, che pian piano ti allontanano da Dio. Questo è il pericolo. Quindi non sposare un non credente, non sposare una non credente. Un'altra cosa che si potrebbe dire: stai attento anche prima di sposare un credente. Questo non è la parola di Dio, è la mia parola, per quello che vale. Però purtroppo ho visto parecchi matrimoni nel mondo evangelico che non sono andati molto bene, perché, a quello che mi è sembrato, forse si sono sposati perché non c'era nessun altro credente. Volevano essere fedeli a Dio e hanno sposato quell'altra persona perché era l'unica. Però alla fine le cose non sono andate molto bene, quindi ci vuole tanto discernimento, tanta fede in Dio. E quindi la domanda, per finire su questo punto, è quello: se io non incontro mai un credente che posso sposare, questo vuol dire che sono condannato a rimanere da sola, non sposato, non sposata per tutta la vita? La risposta è sì. La risposta è sì. Forse è un sacrificio che Dio ti chiederà. Dio è chiaro nella sua parola: non dobbiamo sposare un non credente. Se non troviamo mai un credente che possiamo sposare, forse, spero di no, ma forse è un sacrificio che il Signore ci chiede. Quanti sacrifici chiede il Signore ai nostri fratelli, alle nostre sorelle nel mondo? Quanta persecuzione, quante difficoltà. Però per la tua felicità e per la tua relazione con Dio, non sposare un non credente. Poi il secondo riprovero del Signore questa mattina, la seconda esortazione per noi, è la fedeltà nel matrimonio. Nel versetto 16, secondo la Nuova Riveduta, una traduzione possibile: io odio il ripudio, odio il divorzio, dice il Signore. Forse non è la traduzione migliore qua, però è un dato di fatto che Dio odia il divorzio. La Bibbia lo dice. La Bibbia non dice che Dio odia i divorziati. È un problema molto complesso, molto delicato. Ne so qualcosa, alcuni di voi sanno che io sono divorziato, ho divorziato molti anni fa, sono risposato. Non lo nascondo, so che Dio è anche un Dio che perdona, però c'è un principio fondamentale: Dio odia l'infedeltà, Dio odia il divorzio. E questa mattina, in quello che rimane di questo messaggio, vorrei fare due cose. Vorrei mostrarvi due ragioni per i quali il matrimonio è sacro e perché Dio odia il divorzio. E poi, siccome è un caso molto delicato, vorrei ricordarvi quali sono le due eccezioni, i due casi in cui il divorzio è permesso dal Signore. Innanzitutto, perché il matrimonio è sacro e perché Dio odia il divorzio. Questo passo in Malachia è molto utile per questo, perché ci dà due motivi. Il primo è perché il matrimonio è un'alleanza davanti a Dio. Guardate il versetto 14. Questo versetto è l'unico versetto in tutta la Bibbia che dice chiaramente che il matrimonio è un'alleanza. Tu sei stato sleale alla moglie alla quale sei legato da un patto, da un'alleanza. No, l'alleanza è un concetto fondamentale nella Bibbia. Dio si lega con noi con un'alleanza in Cristo, ci fa delle promesse. Cos'è un'alleanza? Un'alleanza è un patto, una promessa solenne davanti a un testimone. Questo è nell'Oriente Antico, e questo testimone nell'Oriente Antico non è solo qualcuno che sta lì a guardare, che firma, come nel mondo moderno, è qualcuno che ha il potere di far rispettare l'alleanza. E Dio dice un matrimonio è proprio questo, un matrimonio è un'alleanza, un impegno, una promessa solenne davanti a me. Se tu ti sei sposato un giorno, non ti sei sposato davanti a un sindaco, o davanti a un prete o un pastore, ti sei sposato davanti a Dio. Dio era lì ed ascoltava quando tu hai promesso di amare e di essere fedele a questa persona per tutta la vita. E il fatto che noi siamo cristiani, che crediamo in Dio, cambia tutto nella nostra visione del matrimonio. No, il mondo ha una visione superficiale del matrimonio. Lo sappiamo bene. Per il mondo che cos'è il matrimonio? Oggi il matrimonio è solo un contratto di tipo commerciale, si potrebbe dire, nel quale due persone concordano di stare insieme finché fa comodo. Due persone concordano di stare insieme finché hanno più vantaggio a stare insieme che svantaggi. No, è inutile raccontarcela e dire che il matrimonio è una cosa solenne. Se uno non crede a Dio, no? Cosa c'è di male a divorziare se le cose cambiano? Se Dio non esiste, se tu ti sei sposato, hai promesso, sì, hai promesso davanti a chi? Davanti a un prete, davanti a un pastore, un sindaco, sì, cosa importa? Hai promesso all'altra persona, sì, però cosa importa? Le cose cambiano. No, potrebbe non essere più vantaggioso questo matrimonio, forse c'è qualcun altro che incontri, che è più bello, più intelligente. Perché dovrei sacrificare la mia vita? No, abbiamo una vita sola. Se qualcuno non crede in Dio, se qualcuno non è cristiano, non può veramente avere una visione profonda e seria del matrimonio, perché manca questa dimensione, che tu ti sei impegnato davanti a Dio. Infatti la maggior parte dei divorzi, le persone che divorziano, quando non c'è un motivo giusto, dopo parlerò dei motivi giusti, quando non c'è un motivo giusto, tutti i divorzi, le persone che divorziano fondamentalmente per puro egoismo, egocentrismo, perché uno ricerca i propri interessi, non mi va più questo matrimonio, non mi piace più, ho voglia di fare altre cose, ho voglia di incontrare altre persone. Questa è la vera causa spesso del divorzio. Una delle scuse che sentiamo spesso quando qualcuno viene lasciato da sua moglie o da suo marito, la persona dice: ma in realtà non siamo compatibili. Non so se hai mai sentito questa scusa, noi non siamo compatibili. No, la risposta biblica a questa obiezione è molto semplice, la risposta è sì, è vero, non siete compatibili, siete due peccatori egocentrici, siete due peccatori nel cuore. Molto imperfetti, molto egoisti, e quindi dovete lavorare con l'aiuto di Dio per diventare, tra virgolette, compatibili. Oppure un'altra scusa che si sente dire spesso è cambiato o è cambiata. No, non è più la persona che ho conosciuto. Ed è vero che succede, può succedere, anzi succede spesso, sempre. Ed è vero che a volte le persone possono cambiare in male, e non è sempre facile. Però è lì che dobbiamo ricordarci cos'è il matrimonio. Non è un contratto commerciale, è un'alleanza davanti a Dio, che non dipende dalle circostanze, che non dipende dai nostri sentimenti o dalle nostre emozioni. Nei Salmi c'è un versetto che mi piace molto, che descrive il giusto. Chi è il giusto davanti a Dio? Salmo 15, 4. Il giusto è così: se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Questo è un versetto molto impegnativo. Questo è quello che aspetta Dio. Il giusto dice: anche se ha giurato a suo danno, non cambia. Cioè, non avrei dovuto giurare, non avrei dovuto impegnarmi, però adesso mi sono impegnato e quindi devo essere fedele alla mia parola. Le cose funzionano così con Dio. Dio si aspetta questo da noi. E perché se lo aspetta? Perché fa la stessa cosa con noi. E il secondo motivo per il quale il matrimonio è sacro, il primo è che il matrimonio è un'alleanza davanti a Dio. Il secondo motivo è che Dio si è legato a noi con un'alleanza. Un'alleanza che non può rompere, e questo è la base della nostra fede. Forse in termini umani Dio ha rimpianto di essere legato a noi con un'alleanza, ovviamente no perché è Dio, però avrebbe potuto rimpiangerlo quando ha fatto delle promesse a Eva, quando ha fatto delle promesse ad Abramo per un salvatore. Forse non avrebbe dovuto fare queste promesse perché ha voluto dire per lui venire in carne, essere umiliato, morire sulla croce. Anche Dio ha giurato a suo danno, ma non si è pentito. E questa è la base della nostra certezza, della nostra fede. E la fedeltà non è solo un dovere, è anche una comunione. Guardate il versetto 14. Mi piace molto come viene descritto. Tu sei stato sleale con la moglie della tua giovinezza, sebbene essa sia la tua compagna. La tua compagna. No, la fedeltà non è solo una questione di dovere. Lo devo fare anche se non mi piace. Il matrimonio è anche una questione di essere compagni, di aiutarci l'un l'altro, di camminare insieme. Questo è il tipo di fedeltà a cui Dio si aspetta. Immaginiamo se Dio facesse come noi, immaginiamo se Cristo tornasse domani e se dicesse, come molte persone che vogliono divorziare, ma io non sono più la persona che ero prima, sono cambiato. Immaginiamo se Gesù dicesse così. Sì, lo so, ho promesso che chi crede in me sarà salvato, però ho cambiato idea, perché non sono più l'uomo che ero prima. Sarebbe una cosa terribile. Invece non fa così. Guardate questo bellissimo versetto in Malachia, se girate la pagina, capitolo 3, versetto 6. Il Signore dice, io non cambio, perciò voi, figli di Giacobbe, non siete ancora consumati. Malgrado il fatto che ne avete fatto parecchio delle cose, dei peccati, dice il Signore, malgrado il fatto che mi avete scocciato parecchio, infatti lo dice letteralmente in Malachia, malgrado il fatto che mi avete maltrattato, disprezzato, io non cambio. E questa è la base della vostra certezza. Dio è fedele a se stesso. Anche noi dobbiamo essere fedeli a noi stessi e alla parola data. Ora, il divorzio. Quali sono le eccezioni? Sappiamo che noi siamo in un mondo di peccato e siamo dei peccatori e il Signore è buono, capisce, comprende le cose e ha previsto due eccezioni. Forse le sapete già, mi vale la pena ricordare. La prima è in Matteo 19:9, è il Signore che parla. L'eccezione è l'infedeltà sessuale. Definita in realtà in modi molto, molto generici e molto vaghi. Una persona che è infedele sessualmente a suo marito, a sua moglie. In questo caso il divorzio è permesso davanti a Dio. Non è obbligatorio, non è richiesto, ma è permesso. E poi, questa è una cosa molto importante per noi cristiani, Paolo, con la sua autorità di apostolo, ha aggiunto un'altra eccezione in 1 Corinzi 7:15, versetto molto importante, penso, quando si parla di matrimonio e di divorzio. Paolo dice, se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi, il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Paolo dice, se qualcuno è sposato con un non credente che non vuole vivere con un credente, allora è possibile separarsi, è possibile purtroppo divorziare. Paolo lo dice con la sua autorità di apostolo. E questo, penso che dobbiamo pensare a questo versetto, questo è legittimo fare un ragionamento per analogia. Non so come il diritto italiano del divorzio, però so che il diritto inglese del divorzio fa un ragionamento per analogia che è valido anche in questo versetto. Quando Paolo dice se il non credente si separa, si separi pure, deve essere interpretato secondo me in due modi. Uno, se il non credente va via, se il non credente non vuole più vivere con il credente, oppure se il non credente si comporta in modo tale che vivere con questa persona non sia più possibile. No, se il non credente si comporta in modo tale, usa di violenza verbale, di violenza fisica, o fa delle cose tali che non è più possibile per il credente vivere con questa persona, penso che sia legittimo applicare questo versetto. Ovviamente c'è un elemento di soggettività, è veramente possibile o impossibile? Dobbiamo portare queste cose davanti a Dio, che conosce i nostri cuori. Però penso che sia legittimo interpretare questo versetto così. Se no sarebbe troppo facile, uno potrebbe rendere la vita impossibile a un credente senza mai andar via, e il credente dovrebbe accettarlo? Non penso proprio. Paolo sta dicendo, se il non credente non è fedele ai suoi impegni, non considera più questo matrimonio come un matrimonio, non si comporta più da marito o da moglie e rende la vita impossibile al non credente, in questo caso è legittimo divorziare. Ora, come ho detto, Dio è misericordioso, capisce, perdona. Dio sa che alcune persone sono state lasciate, abbandonate, che non volevano divorziare, ma sono state costrette purtroppo. Il Signore sa che la donna samaritana ha avuto 4 mariti, 5 uomini, però ha chiesto perdono al Signore. Però il messaggio di questa mattina penso sia chiaro. Dio odia l'infedeltà. Dio odia il fatto di promettere e di non mantenere le proprie promesse. Ed è per questo che noi dobbiamo farle. Perché siamo sicuri della nostra salvezza in Cristo? Un'ultima domanda che vi lascio per concludere. Perché siamo sicuri della nostra salvezza in Cristo? Non solo perché Dio è fedele a noi, ma perché Dio è fedele a Cristo. Per perdere la nostra salvezza bisognerebbe che o Gesù Cristo sia cacciato via del regno di Dio, che non è possibile perché è Dio, oppure Cristo dovrebbe divorziare la sua Chiesa. E non lo farà perché odia il divorzio. Questo è l'unica base della nostra certezza come cristiani. Abbassiamo il nostro capo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per la chiarezza con la quale tu parli nella tua parola. Ti ringraziamo anche per il tuo amore per noi, che tu vuoi solo cose buone, vuoi le cose migliori per noi. Aiutaci a capire queste cose, aiutaci ad essere fedeli. Ti ringraziamo perché in Cristo abbiamo delle promesse sulle quali possiamo contare. Ti lodiamo nel suo nome. Amen.